Buongiorno, buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi fino alle 11, una puntata, quella di oggi, che arriva al termine di una settimana che per Milano è stata monopolizzata dalla questione San Siro. E noi proprio da qui partiamo, grazie a una chiacchierata che abbiamo fatto con Luca Pisapia, giornalista, scrittore. L'ultimo suo libro si chiama Fare gol non serve a niente, edito da ADD Editore. Allora, arriviamo alla fine di questa settimana dove la questione San Siro è stata davvero centrale. Il progetto presentato, ormai la strada sembra segnata. Che giudizio puoi dare di questa situazione, di questo progetto intanto?
Ti stupirò, ma io sono abbastanza laico sulla questione della costruzione dei nuovi stadi, nel senso che io non sono contrario per principio al fatto che gli stadi possano essere riammodernati o addirittura ricostruiti, anche perché se ci ricordiamo San Siro, che adesso tutti vogliamo difendere come tale e fare in modo che resti tale, non è sempre stato così. San Siro fa parte di tutte le ristrutturazioni che ci sono state per i mondiali d'Italia 90. Quelle ristrutturazioni furono un disastro epocale. Da un punto di vista finanziario ci furono degli aumenti rispetto al budget di spesa del 200-300%, si arrivarono a spendere diversi miliardi di euro pubblici, facendo un calcolo al cambio attuale furono almeno 4 miliardi di euro, con inflazione 7 miliardi di euro attuali di fondi pubblici che lo Stato ha finito di pagare un paio di anni fa. E questi stadi furono costruiti malissimo, e se vi ricordate abbiamo costruito tutti gli stadi, abbiamo rimodernato tutti gli stadi tranne San Siro, con queste gigantesche piste di atletica che rendono invivibili gli stadi di calcio. Oltretutto sono stati costruiti malissimo, e quindi adesso dall'Olimpico a Roma, al San Paolo a Napoli, lo stadio di Bari e tutto quanto stanno cadendo tutti a pezzi e sono tutti invivibili. Quindi ecco, io non sarei per una conservazione a prescindere di questi obrobri che abbiamo fatto. Il problema qual è? È non costruire altri obrobri, ovviamente, e soprattutto capire i nuovi stadi che vengono fatti e costruiti, come vengono fatti e costruiti da un punto di vista di impatto ambientale e dello stadio e di un impatto sociale ed economico dei quartieri intorno, e come vengono costruiti dal punto di vista poi dell'impatto economico, diciamo. E allora il discorso è che l'ipotesi di costruire San Siro è l'ipotesi di costruire un altro scempio da un punto di vista economico, da un punto di vista ambientale e da un punto di vista sociale, con tutta la speculazione edilizia che vorrebbe essere fatta nel quartiere di San Siro, e con appunto tutti i danni che ci sarebbero da un punto di vista della rottura della comunità sociale di un quartiere che è ancora popolare, nel quale si vuole, con il termine gentrificazione, con il termine di social cleansing, comunque cambiare completamente l'aspetto del quartiere.
Ascoltando le tue parole mi vengono in mente due questioni. Uno, che al di là del romanticismo che circonda San Siro, la scala del calcio, tutto quello che sappiamo, mi pare di capire probabilmente non era più adatto all'esigenza dei tempi, parlo dell'attuale San Siro. Seconda questione, alla fine lo stadio è quasi un ornamento all'interno di un progetto più ampio, che è una maxi operazione immobiliare speculativa che va a cambiare la faccia a tutto il quartiere, con le conseguenze che già anticipavi.
Esatto, è proprio questo il punto. Allora, poi il paradosso forse è che San Siro in sé è anche uno dei migliori stadi italiani, degli stadi più belli, insieme a Marassi forse. Però anche qui le due cose si collegano molto, perché da un punto di vista di quello che vogliono fare i club e le società, a loro non vanno più bene questi stadi, vecchi stadi che hanno. Quello che vogliono fare nella costruzione di nuovi stadi, appunto, come dicevi giustamente tu, lo stadio è un ornamento, sia perché tutti questi stadi prevedono la costruzione tutta intorno di tutta una serie di strutture, di facility, quindi alberghi, centri commerciali, parcheggi, uffici, nuove case, tutto quanto. Quindi una maxi speculazione immobiliare con la scusa dei nuovi stadi. Ma anche all'interno degli stadi, se si guardano i progetti, i rendering, ma a partire proprio da quello che viene detto e viene proposto sulla stessa idea dello stadio di San Siro, l'idea è costruire questi nuovi stadi in funzione della creazione di questi skybox, luxury box, come si vogliano chiamare, quindi con posti a sedere da costi altissimi, da migliaia, decine di migliaia di euro ogni anno per avere accesso a quei posti, addirittura posti con vetrate particolari, passeggiate. Adesso sto facendo un po' un mix di tutti questi rendering di questi nuovi stadi, uffici, stanze all'interno degli stadi dove praticamente neanche quasi affacciano sul campo, o comunque in questi box, in questi ufficetti c'è la vetrata sul campo, ma poi ci sono divani, tavolini, maxi schermi e tutto quanto, e questa gente, diciamo, abbiente, affluente, che prende questi posti va lì a chiacchierare, a fare presenza, a farsi fotografare e ogni tanto dà un'occhiata al maxi schermo se vuole vedere la partita, non sta certo a guardare la partita. Quindi la funzione di questi nuovi stadi per guadagnare attraverso la vendita di questi posti, attraverso la vendita poi di tutto questo indotto del lusso, è quella anche lì di fare una specie di pulizia sociale e di eliminare, diciamo, il tifoso popolare, ma anche il tifoso medio, di classe media, che già fatica oggi ad accedere allo stadio. Quindi l'idea è quella di costruire degli stadi per una classe sociale affluente di cui non gliene frega assolutamente nulla del calcio, della partita, del tifo e tutto quanto, ma lo stadio è diventato uno show off, un modo di presentarsi lì per fare affari, per farsi vedere e tutto quanto. La stessa identica cosa viene fatta ovviamente sul quartiere, quindi sia dentro che fuori lo stadio l'idea è di costruire questi nuovi mostri di cemento per cambiare faccia, per cambiare l'architettura sociale del quartiere che lo ospita e dello stadio dentro. Quindi le due cose vanno assolutamente di pari passo. Dentro e fuori lo stadio, con queste nuove costruzioni, si vuole espellere la comunità, l'abitante, il cittadino, il tifoso, e riempirli invece di una nuova classe con un nuovo potere di acquisto che viva lo stadio e tutto quello che gli sta intorno in maniera completamente diversa.
In settimana, mercoledì, c'è stato un presidio in piazza San Babila a Milano per dire basta ai bombardamenti israeliani su Gaza. L'iniziativa è arrivata all'indomani del pestaggio e poi dell'arresto di Hamdan Ballal, uno dei registi palestinesi di No Other Land, premiato agli Oscar 3 settimane fa. E sempre mercoledì a Milano è stato proiettato il documentario in un'iniziativa promossa dall'associazione Non Uno di Meno e dal Municipio 8. Beh, Chiara Manetti è andata alla proiezione, ha raccolto le impressioni di studenti e studentesse presenti.
Sicuramente è un tipo di film più mirato sulla documentazione dei fatti, quindi per appunto è un docufilm. Penso che aver girato in questo modo, così proprio vivo, in prima persona, con la fotocamera, così che lo spettatore si possa immedesimare nella situazione, sia molto efficace, perché soprattutto magari guardato in questo ambiente, comunque col silenzio, con la lingua originale, sicuramente rende molto di più sia gli aspetti tragici e negativi, però anche quelli della speranza comunque rimaneva accesa nelle persone.
In questo documentario mi ha colpito l'aspetto che la gente non ha elettricità, cioè proprio il minimo indispensabile, l'acqua non ha niente, e capisci che devi essere grato per quello che hai, perché un giorno potresti non averlo più. La storia io la sapevo già, perché comunque io vengo da una famiglia di origine egiziana. Ovviamente il documentario ha rispecchiato la realtà.
Penso che sia molto interessante perché parla di una situazione lontana da noi, che però è comunque toccante. È brutto vedere quello che succede ogni giorno, vedere delle persone che soffrono, ed è anche paradossale pensare che alla fine è molto simile a quello che gli israeliani stessi hanno vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.
E c'è qualche scena che ti ha colpito in particolare?
C'è stata una sequenza di scene dove il regista era in un programma in TV e gli altri, diciamo così, dicevano che in realtà erano i palestinesi ad avere torto, che erano loro che occupavano un campo, quando in realtà è l'esatto opposto.
La scena che mi ha colpito è quella chiaramente dello sparo, quando voleva prendere il generatore, perché il generatore è fondamentale, perché essendo comunità già povere, perché state isolate, già hanno tutti questi vincoli, cioè uno vuole difendere una cosa che serve per vivere e gli sparano. Un'altra cosa che mi ha impressionato è quando lanciavano il cemento sui pozzi, ecco, anche questo cosa bruttissima, perché è proprio gente che non ha scrupoli, non ha... E poi per quale motivo? Perché non è che loro non hanno fatto niente.
Due scene in particolare, quella del generatore e il momento in cui li privano delle scuole dell'acqua, anche se hanno un pretesto per farlo, anche se non è giusto. Comunque non ha senso, cioè perché dovrebbero togliere i rifornimenti d'acqua e le scuole?
Mi ha colpito anche quando hanno sparato all'uomo di nome Harun ed è rimasto paralizzato. Capisci che da conflitti come questi la vita di molta gente è distrutta, ma questo è sottovalutato, nel senso si prende un po' sotto gamba questo aspetto. Poi c'è tanta gente che è disinformata e quindi magari può stare dalla parte di Israele, anche se non è quella giusta per me.
Quando il giornalista va a parlare con la madre del figlio che è stato sparato e che è diventato paraplegico, lui prova a empatizzare con la madre dicendogli che anche lui è un figlio, che lui impazzirebbe se successe qualcosa a suo figlio, però è comunque percepibile come lui, anche provandoci, non è capace di comprendere veramente la situazione e come si sente quella madre a vedere il proprio figlio aggredito dall'occupazione israeliana. Ha fatto veramente quasi piangere, perché ho provato a mettermi nei panni di lei ed è una tale sofferenza che io non saprei come vivere se fosse mio figlio, se fosse qualcuno che io conosco, anche un mio amico.
Avevi sentito della notizia dell'arresto di uno dei registi di questo film?
No, l'ho scoperto stamattina. Sono rimasto un po' anche scioccato, perché fa vedere quanto la libertà di parola non sia ancora perfettamente rispettata.
Penso che comunque sia la prova che sta riuscendo nel suo intento, perché evidentemente se è stato arrestato rappresenta un problema per i governi, non so, per la stampa, per chi è contro, diciamo, questa reazione a questo conflitto. E quindi comunque, anche se è una sconfitta, c'è anche della vittoria in questo.
Una persona che non lo sa, che non vive, che magari non ha anche i mezzi per conoscere, vede il film, vede il documentario e inizia a questionare. E ovviamente il governo israeliano vuole completamente reprimere la diffusione di queste informazioni. Ho iniziato a informarmi quando è iniziata l'occupazione in Gaza, quella 2023. Prima di allora non avevo presente. Provo a partecipare al massimo che posso nelle manifestazioni, nella diffusione della conoscenza, perché spesso tante persone, anche in classe, non hanno presente o perlomeno non si importano.
Sicuramente grazie ai telegiornali so purtroppo quello che succede nella striscia di Gaza. Nella Cisgiordania di specifico l'ho scoperto grazie a questo documentario.
Per esempio anche nei giornali è raro vedere in prima pagina eventi che riguardano questo conflitto Israele-Palestina. Ci sono più conflitti che riguardano le Americhe, i dazi, eccetera. In questo periodo stiamo vedendo il Corriere della Sera ogni giorno per informarci, un lavoro di classe, però è raro che veda delle notizie che riguardano il conflitto israele-palestinese.
Questa attività mi ha molto fatto ricredere, perché avevo sentito che Israele, sì, in parte aveva occupato, ma aveva anche comprato i territori legalmente, che era stato assegnato dall'ONU, che i paesi arabi avevano attaccato. Ma poi, dopo l'attacco terroristico di Hamas, Israele ha fatto una risposta, però ha esagerato notevolmente e si sono venute a scoprire cose che già erano state fatte ma nessuno sapeva. Quindi questo è stato molto utile, ho capito molte cose, ho fatto anche un po' cambiare opinione e quindi sono contento.
Per tutto il mese di aprile ci saranno trasmissioni speciali in vista dell'80° anniversario della liberazione. Anche qui in M7 vi proporremo storie di resistenza nel territorio lombardo. Oggi una piccola anticipazione con un'intervista fatta a Maurizio Italo Brighi, che è il nipote di Guido Brighi, un partigiano ucciso a soli 22 anni dai fascisti, che è stato ricordato una decina di giorni fa con la posa di una targa davanti alla casa dove viveva in via MacMahon a Milano.
Mio zio era un partigiano che è morto in Brianza, era nel Canturino, faceva delle operazioni di guerriglia, sabotava il trasporto delle merci dei nazisti e dei fascisti è caduto in un agguato. È stato, quando è caduto tra il confine di Alzate e Orsenigo, è stato legato, è stato sottoposto a snervanti interrogatori fino a quando stava per morire. Hanno chiamato nonna, è morto tra le braccia di nonna, ma all'ultimo momento, e poi ha avuto, vabbè, tutti i riconoscimenti del caso, perché non ha svelato dove erano tutti i suoi compagni nascosti e non ha dato nemmeno l'arma, e l'ha nascosta, nonostante fosse ferito, ha nascosto l'arma che invece poi hanno recuperato i partigiani. Ecco, e questa sua, il fatto fatto di aver sacrificato la vita per la nostra libertà, è bello ricordarlo dopo tanti passanti, 81, perché lui è morto nel 44, era uno dei primi partigiani che nella Brianza si riuniva e questo per noi è importante.
La memoria di tuo zio in famiglia come è stata tramandata?
Allora, da nonna ho solo tutta una serie di immaginetti e preghiere, da parte di papà invece racconti più affettuosi, perché papà era il più piccolo, mio papà, e lui era suo compagno di giochi. Zio Guido era un ribelle, perché noi veniamo da una famiglia comunque importante, perché era molto agiata, e lui scappava dall'agiatezza, stava nella natura, era indifferente al benessere. E questo suo fatto di essere amante dello sport, di amare la montagna, di dedicarsi al prossimo, questa è stata la sua vita. Lui è stato anche, per dire quanto era sportivo, paracadutista, sciatore, ante litteram, perché all'epoca non c'erano gli impianti di risalita, andava su con le pelli. Io devo dire dello zio, ho questo ricordo molto affettuoso di papà e questo senso di essere ribelle rispetto al benessere e il fatto di essere molto slegato dai beni materiali, ma di offrire questi suoi, di dedicarsi al prossimo. Questo l'ho trovato bellissimo da parte sua e che è dentro di me sempre.
È un po' quello che lo ha portato poi a fare quella scelta di entrare nella resistenza.
È certo, perché lui era più comodo. Mamma diceva che i brighi non conoscevano la guerra perché erano abituati a vivere in sotto una campana di vetro, e questa invece è la prova, vorrei dire a mamma, che invece non tutti i brighi vivevano sotto una campana di vetro e che comunque abbiamo avuto due ufficiali che sono tornati, uno ha fatto la cura del sonno per 2 anni per riprendersi a lavorare e dopo la guerra, perché faceva l'aviatore, un altro anche lui era in sala macchine, erano tutti e due ufficiali, e Guido ci ha perso la vita per la nostra libertà. E quindi questo è stato un po' il ricordo di Guido che io ho.
In chiusura una rubrica che ci accompagnerà ogni ultimo sabato del mese, si chiama Cronaca d'Arte, la cura per noi Mario Consani, è un collega giornalista che per anni ha seguito la cronaca giudiziaria per Il Giorno. La puntata di oggi si chiama I Santi Tornano in Convento. E prima di sentirlo, un saluto da Alessandro Braga.
40 anni dopo, i santi tornano in convento. I santi sono 10 preziose statuette lignee del Settecento che decenni fa erano state prelevate dai soliti ignoti nella chiesa di un convento siciliano. Da quel momento le statuette spariscono dalla circolazione, anche perché se ne stanno tranquillamente nel salotto di casa di un noto broker assicurativo di Milano, a lungo tra i protagonisti di Piazza Affari. E in quella casa sarebbero rimaste probabilmente per sempre se la vedova del manager defunto un paio d'anni fa non avesse deciso che era arrivato il momento di far tornare le sculture da dove erano venute. Ma andiamo con ordine. È l'estate del 1984 quando 10 preziose statuette lignee del Settecento, dal valore inestimabile, vengono rubate in una chiesa all'interno del convento dei frati di lingua glossa nel Catanese. Un furto sacrilego che scandalizza i fedeli e i cittadini della zona, ma che in fondo non sorprende nessuno, visto che il patrimonio artistico custodito nelle chiese e nei conventi spesso non è protetto in modo adeguato. E in questa storia le 10 sculture lignee dell'artista Pietro Bencivini da Polizzi, un maestro del barocco siciliano, ciascuna sui 30 cm di altezza, vengono trafugate dai ladri in una notte di luglio dalla chiesa dell'Immacolata che fa parte del locale convento dei Cappuccini. Le statuette, che in origine sono 16, compongono un'artistica custodia lignea che è posizionata sopra l'altare maggiore della chiesa. Un'opera preziosa a giudizio degli storici, voluta ai primi del Settecento, come si legge in un documento d'epoca, a pie spese della signora baronessa di San Carlo e suoi figli, così per loro devozione come per un legato fatto da fra Francesco Maria da Nicosia, figlio di detta signora, vestito cappuccino qui in lingua glossa l'anno 1702. Lo scultore Bencivini inizia a realizzare la custodia lignea nel 1708 e consegna la sua opera 2 anni più tardi. è composta da una base che funge da tabernacolo e da tre comparti che si susseguono verticalmente e nei quali si alternano cappelle con diversi santi e fregi di stile barocco. Le statuette sono sistemate per l'appunto nelle cappelle. Fra l'altro, l'utilizzo del legno come materiale principale ha anche un valore simbolico perché deriva dall'obbligo cappuccino della povertà e dell'umiltà e dal rifiuto di ogni sfarzo, anche architettonico e decorativo. Dunque, sono due secoli e passa di tranquilla permanenza nella loro chiesa. A portarsi via i santi provvedono una notte di luglio di 40 anni fa i ladri forzando una finestrella della canonica. Mentre due anziani frati che dormono nel convento lì vicino non si accorgono di nulla. Non si sa naturalmente come le preziose sculture finiscano nella elegante dimora del broker milanese, né quando questo succeda, ma si sa che un anno fa, dopo 4 decenni, la vedova, dopo aver commissionato a un esperto del settore una perizia che accerta l'autenticità delle opere e la loro provenienza, prende lei stessa contatti con i carabinieri per la riconsegna. Ai militari spiega di aver ricevuto le statuette come regalo dal marito in occasione del suo 60° compleanno, cioè più di 20 anni prima, ma aggiunge di aver notato la presenza di quelle sculture già in precedenza, alla fine degli anni 90. Dove le ha viste? Suo marito le teneva in un'abitazione di Venezia e per convincere gli investigatori che non sta raccontando una storia, l'anziana signora esibisce l'immagine dell'interno di quella casa veneta che all'epoca è stato oggetto di un servizio fotografico pubblicato da una rivista di antiquariato. E in effetti, in una delle fotografie, si intravedono le preziose statuette trafugate dal convento siciliano. Tutto si tiene, dunque, così. La riconsegna delle piccole sculture per mano della vedova del broker avviene, come detto, a Milano, in una caserma dei carabinieri. Il magistrato di turno in procura prende atto che se un reato c'è stato ormai è chiaramente prescritto e perciò dispone la restituzione delle preziose statuette al convento di lingua glossa. E dopo 40 anni di penitenza, almeno questo salmo finisce in gloria.